storia e polvere.
C'è uno stadio senza telecamere dove il fango pesa più dei trofei. C'è un ring senza titoli mondiali dove si combatte per restare in piedi, prima ancora che per vincere. E c'è una montagna che ti spezza e poi, se hai il coraggio di tornare, ti restituisce tutto il cielo. Benvenuti a Gloria e Polvere, dove si parla del lato epico e umano dello sport. Qui raccontiamo dove lo sport nasce davvero, nei campi di periferia del calcio amatoriale, dove il risultato conta, ma conta di più la stretta di mano a fine partita, nei guantoni del pugilato non competitivo, dove il vero avversario è la paura e il vero traguardo è il rispetto, e nelle cicatrici di chi è caduto e si è fatto male, ha conosciuto il silenzio dell'infortunio e oggi rimette gli sci, pelle contro neve, e riparte verso l'alto con lo sci alpinismo. Perché la gloria non è solo podio, la gloria è tornare, e la polvere è quella che ti porti addosso quando hai lottato davvero. Io sono Davide Riva e questa è Gloria e Polvere, e torniamo a parlarne con voi che ci state ascoltando in questa giornata speciale, con le porte aperte, in cui si può ascoltare la radio ma la si può anche vedere, perché alle 13.30 apriranno anche i tre percorsi per vedere ciò che accade dietro un microfono, una telecamera, o per giocare insieme a noi in quelli che sono i quiz che tanto ci hanno fatto divertire. Tanti ospiti oggi con temi differenti, come avete capito, una voce che latita, ma le emozioni non mancheranno. A partire da Raffaele De Rosa, consigliere di Stato, che ha accettato questo invito, e noi ci diamo del tu, Raffaele, perché di gloria e polvere ne abbiamo assaggiata tanta, soprattutto la polvere, vero?
Sì, ciao Davide, ciao a tutti. Sì, effettivamente così, ci conosciamo da tanti anni e soprattutto abbiamo mangiato tanta polvere, soprattutto sui campi di calcio. È un'attività stupenda, straordinaria, che ci ha arricchito tanto.
Anche perché tu hai fatto una carriera importante, sia dal punto di vista cronologico che dal punto di vista logistico, lo definirei, perché tante posizioni, partendo da forse da quella più entusiasmante, il portiere.
Sì, è così. Nella mia modesta carriera di calciatore a livello amatoriale ho avuto la fortuna di giocare in tutti i ruoli e in tutte le categorie, dalla quinta divisione fino alla prima lega. E nei ruoli ho cominciato proprio dal portiere, negli allievi di Abodio, con il motivo che forse più che se ero bravino o no, ero il più alto della squadra, e quindi a quell'età, con le porte grandi, di solito si mette il portiere, la persona, il ragazzo più alto, perché altrimenti è troppo facile segnare nelle porte così grandi. Per cui ho iniziato a muovere i primi passi lì e ho avuto la fortuna poi di giocare fino agli interregionali A1 del Bellinzona e poi nel percorso universitario di giocare in prima lega a Friburgo.
Quindi una carriera davvero che ti ha dato tante emozioni, tante amicizie. Ma ti ricordi il primo giorno che tu hai indossato delle scarpette da calcio, il profumo e forse anche il timore che hai sentito su quel campo, che davvero aveva tanta polvere al momento?
Sì, me lo ricordo molto bene. Mi ricordo sia la prima partita proprio con la casacca del Bodio, rispettivamente. Mi ricordo però anche le partite che si facevano nei campetti quando si era bambini, e mi ricordo, forse anche a differenza della gioventù di oggi, quanto ogni momento libero, anche durante la ricreazione, si cercava di costruire una palla di fortuna con della carta, con dello scotch, e si giocava nel patio della scuola, piuttosto che nel portico, nei terreni adiacenti alla scuola. Oppure, appena terminata la scuola, la prima cosa che pensavamo era di andare a fare i tornei tra di noi. Quindi ogni momento era utile e bello per andare a giocare, con qualsiasi tempo poi, perché tornavamo magari anche quando arrivava un acquazzone, un temporale, si tornava fradici, sporchi a casa, e ovviamente sentivamo la nostra ramanzina dai genitori.
Tu riporti e riapri soprattutto un cassetto della memoria legato a queste pallottole fatte con la carta, no? Si cercava comunque qualsiasi scusante per emulare i grandi campioni. Cos'è cambiato da allora? Perché oggi i ragazzi non lo fanno più?
Ma è cambiata profondamente la società, sono cambiate anche le aspettative, i bisogni, ci sono anche molte più offerte, molte più possibilità rispetto a quando noi eravamo bambini, e quindi è una società che cambia, bisogna prenderne atto, non bisogna giudicare, bisogna essere in grado però sempre, se pensiamo soprattutto alla gioventù, di sostenerla e di incoraggiarla nelle numerose attività che oggi ha, anzi forse tante, troppe attività, per cui diventa anche difficile scegliere. Per cui è importante sempre, quando si fanno questi confronti tra generazioni, di non avere mai un approccio giudicante, perché spesso tendiamo forse in maniera un po' fuorviante di di confrontare i migliori di quel tempo magari con gli episodi meno gratificanti di oggi, e questo non mi sembra molto corretto verso i giovani.
Di fianco a te c'è Cora Crivelli, che ha accettato questo invito dicendo: io voglio provare a uscire dalla mia comfort zone perché la mia storia è una storia che forse può servire anche ad altre persone. Noi entreremo nel dettaglio di ciò che è accaduto, partendo proprio, e pensa ai casi della vita, io ho perso la voce proprio in quel luogo dove tu ti sei fatta male. L'ho scoperto qualche minuto fa, perché so che tu ti sei fatta male mentre eri dalle parti di Foix, giusto?
Giusto.
Io settimana scorsa sono proprio salito in quel posto in cui si vede il ritmo, in questo caso gelato, il Tom, il Cadagno, c'è un panorama straordinario, e in cambio mi ha chiesto un po' della mia voce. Il prezzo che hai dovuto pagare tu è stato ancora più alto. Perché
sì.
Cosa è accaduto?
È successo che ho fatto una gita con amici e proprio me la sono proprio goduta, nevicava, c'è cioè proprio un silenzio, il bianco, tutto meraviglioso. E poi mi sono goduta anche la discesa, una volta arrivata in cima. E a pochi metri dall'auto ho preso una stadina di rientro, ho preso una cunetta, se vogliamo così chiamarla, e sono caduta malamente. E lì ho rotto tibia, perone, pluriframmentaria, esposta, scomposta, ho fatto su un bel casino. Ecco.
Sembrava impossibile perché ormai eri arrivata,
sì,
già stavi
esatto.
godendo della giornata, dei ricordi,
esatto,
delle
esatto.
sensazioni,
esatto.
eppure l'imprevisto era dietro la porta. E lì è cambiato tutto, anche dal punto di vista fisico, ma anche morale.
Morale, sì, soprattutto. Beh, è stato comunque una lunga... lungo percorso, stata con un anno con un chiodo tibiale proprio dentro la tibia, è un lungo percorso riabilitativo, è stato impegnativo, quasi come un secondo lavoro, però non ho mai mollato, cioè tutti i giorni fisioterapia, tutti i giorni anche a casa esercizi, non ho mai mollato e non sapevo se sarei tornata come prima. Eppure sono tornata più forte di prima, e sia a livello mentale che a livello proprio fisico. E l'importante è crederci, ci sono stati anche momenti di sconforto, non è stato facile, anche dopo 2 anni sono tornata sugli sci, e lì devi sconfiggere anche le tue paure, perché mi sono veramente sentita un cristallo, perché oltre il dolore che mi portavo dietro... c'era anche la paura che di spezzarti, ti spezzi così facilmente che fa male anche quello, fa male anche quel ricordo. E, però alla fine con gli amici, con le uscite, devo dire che metteremo ancora la voce, le cose si superano, si supera tutto.
Noi torneremo a parlare perché non solo sei tornata sugli sci, hai compiuto una grandissima impresa, e sento la commozione nella
sì.
tua voce, sono sicuro che anche gli ascoltatori la stanno percependo dalle auto, dalle case, dalle loro radio, ma sono con te in questo momento, loro non ti stanno vedendo, io vedo anche il tremore sul tuo viso, le lacrime che stanno scendendo perché stai raccontando di qualcosa che ha cambiato la tua vita, e tutte le emozioni esplodono in questo istante in cui sai che stai sfogando forse quello che sono state tanta sofferenza. Questo programma si chiama Gloria e Polvere, in quel momento la polvere era non ti faceva vedere oltre?
Non mi faceva vedere oltre, però è come se prima di tutto devi accettare la situazione. E poi passo dopo passo, e sì, i momenti di sconforto ci sono stati, ma ho avuto il sostegno della mia famiglia, degli amici, e devo dire che la polvere rimane dietro poi.
Hai ragione, la polvere solitamente è dietro, quasi mai davanti, e a volte la trovi invece anche sul ring, perché in fin dei conti oggi è un cerchio un po' che si chiude in tutte le storie, perché Max, un ring è anche un'altra paura da dover affrontare. Tra poco parleremo nel dettaglio di tutto quello che riguarda questo mondo del pugilato, ma partiamo dal concetto che sta alla base della filosofia che voi avete voluto creare.
Buongiorno a tutti. Sì, Davide, quello che abbiamo creato Aldo ed io è un corso di vera pugilistica, ma in un centro fitness, che non è una cosa evidente, perché di solito le palestre di pugilato sono molto selettive, anche per una questione di competizioni, cioè una palestra di pugilato vive sui campioncini che fanno agonismo. noi non portiamo nessuno a gareggiare, di conseguenza ci siamo concentrati su quel tipo di persone che magari non avrebbero mai immaginato nella loro vita di mettere un guantone, di darlo a un sacco o addirittura di mettersi un caschetto e fare degli scambi.
Max, tu hai sentito la storia di Cora. In realtà c'è un'analogia in tutto questo, perché sembra il suo racconto quello di un pugile che incassa, cade anche al tappeto, però poi ha quella forza di rialzarsi e di tornare a vincere. Lo sport forse è questo che ti insegna per primo?
Io direi che in special modo lo sport del pugilato, perché il pugilato non sembra, ma è uno sport singolo, cioè tu ti trovi da solo davanti a qualcuno e quel qualcuno si muove e tira i pugni tanto quanto li tiri te. Di conseguenza è uno sport molto selettivo, fatto coi dovuti crismi, e che comporta un certo tipo di carattere, cioè facendo del pugilato, già l'allenamento stesso è un allenamento molto intenso, molto pesante, ma evidentemente trovarsi con dei guantoni e un caschetto davanti a qualcuno non è per tutti.
Noi oggi raccontiamo il ring della vita, che è anche il ring dello sport, è una pista, è un tracciato, è un campo di calcio, è un sogno per ottenere un risultato, ma soprattutto è la consapevolezza che è un percorso in cui le amicizie che si creano rimangono per tutta la vita.
Gloria e polvere.
Stiamo raccontando oggi storie che hanno a che fare con ognuno di noi, perché la gloria e la polvere l'abbiamo assaggiati tutti. La polvere è quella forza che ci insegna a crescere, la gloria ci dà delle soddisfazioni che però sono solo temporanee, perché il percorso di cui parlavamo prima nel mondo dello sport ci porta comunque da qualche parte. Raffaele De Rosa, consigliere di Stato, sportivo, portiere, centrocampista, difensore, attaccante, una persona che lo sport l'ha vissuto in prima persona. Ma dall'altra parte, oggi lo sport è una parte marginale della tua vita, ma qualcosa forse ti ha insegnato nel tuo percorso?
Assolutamente sì, lo sport, il calcio in particolare, ma tutti gli sport sono una grande palestra di vita, perché ti permettono di confrontarti con gli altri, di fare delle belle amicizie, impari il rispetto delle regole, il rispetto dei compagni, il rispetto dell'avversario, il rispetto dei tuoi allenatori, degli arbitri che magari prendono delle decisioni che ritieni ingiuste, sbagliate. E lo sport è anche un grande strumento, un mezzo molto potente di inclusione sociale, di coesione sociale, particolarmente importante soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo, in cui si intravedono delle crepe all'interno della nostra società. Lo sport aggrega le generazioni, aggrega fasce sociali, fasce della società, permette l'integrazione di persone che vengono magari da fuori cantone, da fuori del nostro paese. Permette di fare delle esperienze stupende, e se c'è qualcosa che porto in particolare nel cuore è proprio le amicizie che ho potuto stringere con compagni, con persone che gravitano attorno allo sport, perché ci sono tantissime persone anche che magari non sono in prima linea, non sono sul campo, ma ti permettono di praticare lo sport. Penso a chi lava le maglie, a chi pulisce gli spogliatoi, a chi riga il campo, a tutti gli appassionati che permettono anche ai nostri giovani di fare questi sport, che permettono di organizzare trasferte, di raccogliere fondi. Per cui, ecco, se rimaniamo al calcio, sappiamo che abbiamo all'incirca 15-16 mila tesserati, ma il movimento delle persone coinvolte è molto di più, si parla di 70-80 mila persone nei weekend in cui c'è attività, che gravitano, che sono coinvolte in queste attività. Per cui sì, lo sport è veramente un collante della nostra società, e posso anche portare l'esperienza come direttore di un dipartimento che ha due S nel suo nome, la S di sanità e la S di socialità. E ricordo sempre che c'è anche una terza S che è altrettanto importante, che è proprio la S di sport, perché siamo tentati sempre di vedere la S di sanità e la socialità in un'ottica riparativa. Quando pensiamo alla sanità pensiamo a chi è malato, a chi è in ospedale, a chi magari ha avuto degli infortuni anche molto gravi, e quando pensiamo alla socialità pensiamo spesso a chi è fragile, a chi è vulnerabile, a chi ha bisogno di aiuto. E con lo sport è possibile cambiare paradigma e pensare in ottica preventiva e di salute, di promozione. Lo sport, se fatto bene, ciascuno secondo le proprie possibilità, quindi anche fatto da persone che non sono più giovani, che sono anziane, fare movimento, stare all'aria aperta, avere uno stile di vita sano, un'alimentazione equilibrata, permette di prevenire delle malattie, permette di promuovere la salute. E se penso alla socialità, lo sport è un fattore di coesione sociale, di socializzazione. Se pensiamo anche alle conseguenze negative del Covid, in cui abbiamo capito quanto l'isolamento e la solitudine hanno avuto un impatto molto forte in diverse fasce della nostra popolazione, in particolare sui giovani, capiamo quanto lo sport è fondamentale anche dal punto di vista sociale. Per cui è importantissimo sempre riuscire a capire quanto attività che permettono di aggregare fasce della nostra popolazione siano veramente essenziali, per poi riuscire anche a prevenire delle malattie, a vivere meglio, avere più benessere e una buona qualità di vita.
Cora, stavi ascoltando quello che Raffaele stava dicendo, vedevo che stavi annuendo, e sono sicuro che tutte le persone che ti hanno ascoltato prima si sono commosse insieme a te, perché tu hai raccontato una storia che ha toccato proprio delle corde di ognuno di noi, perché abbiamo avuto degli infortuni magari nella vita, delle cadute che non sono per forza fisiche, sentiamo anche dell'aspetto sociale, dell'aspetto morale, dell'aspetto umano. Quando sei tornata sugli sci, quando hai capito che eri la stessa Cora, se non più forte di prima. A quel punto lì, quali sono le emozioni che tu hai sentito dentro di te?
Mi sono autodata una pacca sulla spalla, sinceramente. Proprio gioia e riuscita, proprio. Dico, ce l'ho fatta e so chi sono e dove posso arrivare.
Quindi forse è arrivato per un motivo quell'infortunio?
Ma secondo me sicuramente è stato un grande insegnamento. Io dico sempre che, adesso mi avete sentita commossa, però in realtà è stato anni comunque molto belli della mia vita, dove ho imparato tante cose, ho scoperto dei limiti e ho scoperto anche come superare i limiti alla fine. E quindi è stato veramente molto, molto istruttivo, sono stati anni speciali.
Anche sì. Perché da quella polvere è nata poi la gloria, perché tu hai detto ok, voglio tornare quella di prima e superare i miei limiti. E infatti che cosa sei riuscita a fare?
Ho partecipato alla Patrouille des Glaciers 2024.
Ricordiamo che cos'è?
È una gara, nasce come gara militare di sci escursionismo e non è proprio esattamente una passeggiata. Ecco, sono quasi 2200 metri di dislivello e sono più o meno una trentina di chilometri in condizioni estremine e in squadra, almeno io l'ho fatta in squadra, con altre due ragazze ticinesi, cercavano la terza folle e sono io. E quindi niente, è partita questa avventura, dove è nata anche una bellissima amicizia con le altre due ragazze, Valentina e Cristina. E la cosa bella è che ognuno aveva la sua storia personale da portare, ognuno aveva il suo privato, le proprie emozioni, motivazioni, e ognuno ha difeso le motivazioni dell'altra, in silenzio anche. Quindi passo dopo passo, salita dopo salita, ci siamo sostenute a vicenda, è nata veramente una grandissima amicizia, nata dalla fatica sicuramente, ma anche dalla condivisione di momenti meravigliosi. E per me, lo dico sempre, la Patrouille non è tanto la gara in sé, ma è quello che il percorso che abbiamo fatto insieme per prepararci a questa gara. Quindi abbiamo visto e vissuto momenti veramente incredibili.
Camilla, prendi il microfono, mettilo vicino a te. Quanti anni hai?
Ne ho 22.
22 anni e tu fai pugilato?
Esatto, sì.
Perché ti sei avvicinata a questa disciplina sportiva?
Allora, io mi sono avvicinata a questa disciplina perché allora inizialmente ho sempre praticato vari sport. Io già fin da piccola ho sempre praticato pallavolo, poi dalla pallavolo il calcio, quindi sempre comunque sport di squadra, e poi sono passata alla palestra, quindi mi sono avvicinata più al mondo del fitness e questa poi è diventata una mia passione. Però cercavo un'altra valvola di sfogo, molto più dinamica. E quindi ho scelto la prepugilistica, appunto il corso dove appunto ci sono Aldo e Max come istruttori. E ho imparato e sto imparando ancora tanto da questa attività, perché penso che a differenza di altre attività, altri sport, sia molto più dinamica. Ecco, è proprio una valvola di sfogo. In più la cosa che mi piace di più di questo sport, di questa disciplina, e che impari tanto, non solo la parte di movimento, tecnica, ma soprattutto a livello mentale, perché diventa ancora più disciplinata e praticamente è come se fosse una sfida tra te stessa o barra te stesso, ecco.
Camilla, cosa hai provato la prima volta che però hai preso un pugno in faccia? Perché nel pugilato questo accade, e giustamente uno si chiede, ok, e in quel momento?
Allora, il primo pugno in faccia non l'ho preso nella loro lezione, ma in un'altra palestra. E la mia sensazione è stata, ok, vado avanti. Cioè, non mi sono fermata, non avevo paura. E neanche quando ho ricevuto un pugno, tra l'altro da Max.
scherziamo,
esatto. Appunto nella lezione non mi sono mai fermata, anzi ho sempre continuato, perché come ho detto prima è sempre una battaglia contro te stesso. Certo, c'è una persona davanti a te che appunto, come ha detto prima Max, sa dare i pugni quanto te o più di te, ecco. Però l'importante è non fermarsi, perché è tutta una lotta, secondo me, molto mentale.
Aldo, tu sei di fianco a Camilla, la stai ascoltando. Tu e Max siete gli adulti di questo gruppo. Che cosa provi sentendo le sue parole?
Ma provo tanta soddisfazione, perché diciamo che in poche parole ha dato un bel sunto di questa bellissima disciplina. Anzi, colgo l'occasione per ringraziarti perché ci dai l'opportunità di parlare del pugilato, che poco se ne parla, o se ne parla solo in diverse occasioni, solo per diverse occasioni. Invece noi facciamo il pugilato, o meglio, cioè noi amiamo il pugilato come se fosse la donna più bella di questo mondo, proprio. È una disciplina meravigliosa, cioè, siamo qua a parlarne, sono qua con mio figlio, mio nipote, tutti questi cari amici, e noi facciamo un corso che è una prepugilistica, che proprio è il pugilato, il sunto del pugilato, in una palestra di fitness che ce lo permette, ringraziamo anche loro. E questo è una
perché
cosa...
Io mi metto nei panni di chi sta ascoltando, magari anche delle mamme che dicono: cavolo, io devo mandare mio figlio su un ring.
Perfetto.
E forse hai timore, hai paura, e qual è la risposta che possiamo dare?
Ecco, hai fatto bene, bellissima domanda, perché allora dipende. Allora, se una mamma viene adesso nel nostro corso di prepugilistica, possiamo dire che non ci sono nessun problema, che non prenderà colpi, il ragazzo sarà sempre tutelato. Però se va in una palestra di vero pugilato, dove questo ragazzo qua si vuole approcciare e vuole fare i match, vuole fare a livello agonistico, io non mi sento di dire non ci sono problemi. Sì, pugilato può creare problemi se fatto male e con persone poco competenti.
È quindi è importante dove farlo, questo forse
è importantissimo, perché prima è l'incolumità del ragazzo che bisogna guardare.
Avete capito? Oggi noi stiamo parlando, dicendo la verità, le cose che accadono, le sensazioni che si provano, senza nascondere nulla, perché in fin dei conti il mondo della radio è questo, è un tavolo rotondo come quello dove siamo in questo istante, in cui si discute, in cui quando sei a tavola racconti la tua vita e ritroviamo più o meno in tutti qualcosa davvero in comune. I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it. Gloria e polvere. Il portiere caduto alla difesa, ultima vana, contro terra c'era la faccia. a non vedere l'amara luce, il compagno in ginocchio che l'induce con parole con la mano a sollevarsi, scopre pieni di lacrime i suoi occhi. Questo è l'inizio di una poesia di Umberto Saba, che è dedicata proprio a questa figura del portiere, quando in quel momento sta prendendo gol e sa che ormai non può fare più nulla. In quella situazione, in questa descrizione, c'è tutta la solitudine, non dei numeri primi, come diceva quel libro, ma del numero uno, Raffaele De Rosa. Tu sei stato portiere, sei stato attaccante. L'attaccante può sempre cercare una nuova occasione per rimediare. Il portiere invece, quando prende gol, in fin dei conti è proprio da solo.
È proprio così, è un ruolo che ha una grande responsabilità, perché non può mai sbagliare, e in questi ultimi anni è diventato ancora più complicato, perché il portiere diventa un giocatore di movimento, si pretende sempre di più anche di saper giocare bene con i piedi, di saper impostare, anche a rischio poi di fare delle figuracce anche ad altissimo livello con dei giocatori che sono dei campioni. Quindi è un ruolo veramente molto delicato, che ha grandi responsabilità, ma permette però a chi pratica questo ruolo di fare anche delle bellissime esperienze. E in qualità di allenatore ho sempre spinto anche i ragazzi però a spingersi a fare e andare oltre anche al proprio ruolo. C'è chi vuol fare l'attaccante per segnare tanti gol, c'è chi preferisce giocare a centrocampo per avere il numero 10, c'è chi fa il portiere, eccetera. Come allenatore, soprattutto anche a livello giovanile, ho sempre spinto anche a fare delle esperienze diverse, perché come diceva Velasco, che è grande allenatore della pallavolo, spesso i compagni di squadra danno tutta la colpa che non si riesce a fare il punto alla ricezione sbagliata. E allenarsi in altri ruoli e praticare, fare esperienze in altri ruoli, permette di capire la difficoltà che può avere un difensore, la difficoltà che può avere un centrocampista. Da attaccante si può capire come invece devi riuscire a chiudere di più, rispettivamente come devi metterti in condizione per ottenere un miglior passaggio, e quindi riuscire a fare queste esperienze nei diversi ruoli è veramente molto importante. E anche nei diversi sport, nelle vostre puntate avete fatto una panoramica stupenda su tantissime discipline, e io incoraggio sempre, soprattutto i giovani, a praticare diversi sport, perché da ogni sport si acquisiscono delle belle competenze, si fanno esperienze che sono complementari. Per cui quello che dobbiamo veramente insistere sui giovani soprattutto, ma non solo, è di fare tante esperienze, perché ogni esperienza ti arricchisce.
Riccardo, quanti anni hai?
40.
E quando hai iniziato a fare sport?
38.
A 38 anni tu sei salito sul ring.
Beh, è proprio un ring, diciamo, siamo entrati in palestra del pugilato, sì.
Hai sentito quello che ha detto Raffaele, cioè incentivare a fare anche sport diversi. E si parla di ragazzini, però tu forse a 40 anni hai ancora lo spirito di un ragazzino, perché ti sei messo in gioco, non è da tutti.
E non me lo sarei neanche aspettato, perché diciamo che a 37 anni tutto avrei potuto pensare, tranne che questo, che mi sarei iscritto a un corso di pugilato, non avendo mai fatto sport davvero. Diciamo, frequentavo la palestra a tempo perso, perché si sa, no? Arrivi a una certa età, cominci con mal di schiena, ti dicono sport fa bene, devi fare qualcosa, allora provi a fare qualcosa, ma non hai voglia perché non è un motivo davvero tuo, onesto, di farlo, no? Ci sei perché devi esserci, infatti andavo a tempo perso, ed è stato così che Max mi ha incontrato in spogliatoio, così sai, chiacchieri con gli sconosciuti in spogliatoio, cosa devi fare, no? E mi fa, perché non vieni con noi martedì al pugilato? Io, sì, certo. E fa, dai, vieni, vieni, che bello, un bel gruppo. E io non saprei dire quanto io abbia risposto sì per curiosità e quanto per non dirgli di no, perché a me è simpatico, no? Eppure quel martedì successivo che ho provato, qualcosa è scattato, no? Non sono riuscito a fare tutto l'allenamento perché non ero abbastanza in forma, ma mi è scattato quel senso di voler accettare una sfida e voler mettermi in gioco e dare il massimo, perché mi sono detto, ce la fanno loro, ce la devo fare anch'io.
Esatto, questo senso di sfida è importante nello sport, perché se non è con l'avversario è con se stessi. Andrea, tu quanti anni hai?
Io 18, quasi 19.
Quindi sei già ancora in quell'età quando dici quasi 19, poi quando diventerai più grande vedrai che non lo dirai più. Però nel frattempo è ancora importante aggiungere qualcosa, e tu sali sul ring, sei qui con insieme a questo gruppo. Lui ha il doppio della tua età, ha iniziato quando aveva il doppio della tua età proprio a fare questo.
Certo, certo.
Tu invece cosa pensi che possa esserti utile attraverso la disciplina del pugilato nella tua normalità? Poi tu vai ancora a scuola?
Sì, sono all'ultimo anno, sto per diplomarmi, diciamo.
Il pugilato ti aiuta in questa tua vita scolastica?
Sì, grazie al pugilato riesco comunque a gestire lo stress dovuto alla scuola, dovuto comunque agli esami, eccetera. E facendo pugilato, ad esempio mettendo i guantoni, facendo allenamento, va via lo stress.
Dai guantoni ai guanti è un attimo, perché sono i guanti del portiere che abbiamo sentito prima, ci sono i guanti da sci. Cora, abbiamo ascoltato la tua storia, questa rinascita come un'araba fenice, ma c'è un momento in cui tu hai pensato di non farcela e di mollare tutto questo tuo recupero? E
mai.
Se non l'hai mai pensato?
Mai pensato.
E cosa
mai.
Ti ha fatto andare avanti? Perché la sofferenza comunque fa parte. Chi ha avuto un infortunio sa che è durissima in certi momenti. Io mi ricordo quando io ho rotto la gamba come te, ho rotto proprio la tibia e ho quella sensazione della prima volta che ho messo il piede per terra, proprio di questa fragilità di cui parlavi prima. Mi ha colpito proprio tantissimo, perché dicevi, ma non riuscirò mai più a camminare. Cioè la mia gamba non sorreggerà più il peso di prima. Poi ce la fai, però lo scoramento a me era arrivato. Dov'è la tua forza?
Secondo me è qualcosa di innato, non lo so, è qualcosa che tiri fuori nel momento del bisogno, proprio ti fai forza quasi in una maniera inaspettata, cioè non sai neanche di averla quella forza lì in realtà, eppure poi l'ho tirata fuori.
E quindi un consiglio che tu ti senti di dare alle persone che in questo momento stanno vivendo una fragilità, che può essere fisica o anche solo morale?
Continuare a lottare sempre, arriva sempre il sereno, sempre.
E questo credo che sia un insegnamento importante, Raffaele, perché il sereno effettivamente lo vediamo anche nella meteorologia, torna spessissimo, però ci sono degli episodi che invece non tornano più, perché la vita è un processo lineare. C'è quindi una partita che tu vorresti rigiocare?
Ma ovviamente quello è un tema che può ricorrere in tanti campi della vita, non solo nello sport, però penso che non sia giusto porre il quesito di vorrei rigiocare quella partita, anche perché come filosofia di vita cerco sempre anche di incoraggiare i giovani a dare sempre il massimo, di praticare le proprie passioni, di farlo con tanto impegno, coraggio, determinazione e di dare tutto loro stessi in qualsiasi cosa che fanno. E questo aiuta, e vedo anche, per ritornare anche alla testimonianza di Andrea prima, che i giovani che fanno sport, che sono motivati, che hanno una passione, spesso vanno bene anche a scuola e negli altri campi della vita, perché sanno organizzarsi, perché sono determinati, vogliono ricavarsi il tempo per poter andare a fare lo sport, a praticare la passione che hanno, perché sanno che altrimenti i genitori o il club anche pretende che vadano bene a scuola. Per cui vedo veramente una sinergia vincente, per cui io non ho una partita, benché ne abbia perse tantissime, anche delle partite importanti, delle finali, se penso alla bellissima finale del torneo internazionale giovanile di Bellinzona tra Bellinzona e Tottenham, di cui avevo l'onore e il privilegio di far parte del gruppo allargato che abbiamo perso i rigori, però sono esperienze bellissime, è un momento di gloria, di gioia in cui accumuli tantissime emozioni positive, e poi c'è la sconfitta, perdi i rigori contro dei giocatori che sono già semiprofessionisti che respirano già l'aria della Premier League, che quando sei nel sottopasso dello stadio ti confronti, vedi che muscolarmente sono il triplo di te, quindi entri già magari con un certo timore, però capisci che una delle 4C che cerchi di insegnare ai giovani, che è anche la C del coraggio, di non arrendersi mai, di mettere tutto se stesso, come diceva Cora, di non abbandonarsi anche di fronte alle più grandi sfide della vita, sia veramente essenziale. Quindi le 4C, cuore, che vuol dire ovviamente passione, solidarietà, aiutare il compagno nella fase più difficile, il coraggio di cui abbiamo detto, ma anche il cervello, quindi ragionare, saper ragionare in tutte le fasi, anche magari quando c'è una parte emotiva dove prevalgono le emozioni, di riuscire a far riequilibrare le emozioni con la parte più ragionata, e quindi il cervello, e poi la C di concentrazione, di concentrarsi in quello che si fa, a qualsiasi livello, in qualsiasi campo della vita, la concentrazione nello sport, nelle attività sportive, dove abbiamo visto la testimonianza di Cora, basta una piccola distrazione e fai un danno enorme per te, magari per chi ti sta vicino. Quindi la concentrazione è importantissima nello sport, ma anche nell'attività professionale, in tutti i campi della vita.
E quindi abbiamo trovato qual è il segreto, Cora, perché tu sei la quinta C, le quattro le ha raccontate Raffaele,
sì.
La quinta è la tua, ed è per quello che tu sei riuscita a rimettergli sì, a farla patro du glacier ed essere qui a raccontare oggi la tua esperienza.
tell me how to live my life.
Con l'assistenza del mitico Renato in regia continuiamo questa puntata con tantissime storie che ci stanno appassionando, ma ne manca ancora una, quella di Michele, che ha iniziato con la spada, quindi una disciplina completamente diversa in cui c'erano altre tecniche e poi si è avvicinato al pugilato. Un bel cambiamento, Michele.
Sì, è stato, diciamo che ho dovuto smettere di praticare la scherma. È uno sport che ho fatto per 30 anni a livello agonistico, non altissimo, non professionista, però insomma l'ho fatto. E poi ad un certo punto la mia schiena ha deciso che quello non doveva essere più diciamo il percorso della mia vita, quindi ho avuto problemi alla schiena, ho pensato se operarmi, mi hanno sconsigliato e quindi poi ho avuto un periodo di 10 anni, largo circa, dove non ho fatto nulla perché effettivamente a me non piace la fatica, non mi piace andare in palestra, non sono una persona
però ami la competizione.
Però amo, esatto.
Esatto, esattamente quello che mi
spinge. E adesso come fai a convivere quindi con una disciplina, il pugilato, in cui in realtà, abbiamo detto prima, la competizione non è il fulcro? Con chi la fai? Con te stesso?
La competizione nel pugilato è, secondo me, è un punto centrale. È vero che io non sono lì per andare a vincere un incontro, una gara, però sono lì per cercare di mettere il prossimo pugno a segno. E è una cosa, secondo me, cruciale delle persone, la voglia di vincere, che è quella che porta alla gloria. Sottostante c'è questa voglia di vincere che, secondo me, abbiamo tutti, tiriamo fuori poco, però
sei andato spesso a KO?
No. Siamo in una palestra di fitness, quindi
alla fine si imparano i gesti, ma non c'è la vera competizione. Ma questa non competizione nella tua vita, quindi, come la gestisci? Perché hai detto che sei un competitivo da una parte, che ti mancava questo settore, e adesso mi stai raccontando quindi che hai trovato la sfida con te stesso. Questo è il segreto per salire ogni giorno sul ring e fare quella fatica che dicevi non ti piace un attimo fa?
Se, allora, mi piace molto il gesto tecnico del pugilato. È uno sport che effettivamente dove devi controllare moltissime variabili. Magari sai anche solo un piede spostato un pochettino più avanti, più indietro, ti permette di arrivare su un colpo, riuscire a portare un colpo oppure prenderlo. Quindi devi stare attento a tutte queste cose. E poi hai davanti un altro che ti vuole tirare un pugno.
Ma è una metafora della vita il pugilato?
Sì, assolutamente, assolutamente. Ad esempio, una delle prime cose che ti insegnano nel pugilato e che ti ripetono in continuazione Max e Aldo è di tenere il mento basso. Mento basso vuol dire umiltà.
È una parola difficile da mettere in pratica, perché effettivamente l'umiltà torna troppo spesso nel mondo dello sport. Però Cora, abbiamo scoperto che tra l'altro il tuo cognome Crivelli ha un'altra C, quindi dalle 4 C siamo diventati alla quinta e alla sesta. Vuol dire che effettivamente il coraggio, il cuore, il cervello e la concentrazione facevano già parte della tua storia, prima dell'infortunio, prima della rinascita, prima di questa tua Patrouille du Glacier che ti ha fatto capire quanto è importante affrontare questo percorso. Ma oggi come affronti il timore, la paura, quello che può essere anche la casualità della vita? È cambiato qualcosa?
Sì, è cambiato qualcosa. Proprio mi rendo conto anche semplicemente fare una passeggiata in montagna e non ho più paura di dove metto i piedi, non ho più timore, perché sono molto più sicura in tutto quello che faccio. Cioè, mi ha dato proprio una forza, una sicurezza, anche perché so che adesso so affrontare le situazioni, so che ce la posso fare, non ho più paura, perché sennò vivi anche male. Se continui a vivere nel timore, vivi male, quindi ho dovuto sbloccare questa cosa.
Raffaele, da tutto quello che hai sentito oggi, dalle persone intorno a te, che cosa hai assorbito?
Ho assorbito senz'altro tante, tante cose e tante considerazioni che sono molto istruttive. Dalla capacità di risollevarsi dopo un infortunio molto grave, facendo in un posto magnifico un'attività che si ama molto, e quindi il coraggio, la forza di non mollare mai, di riprendersi, di risollevarsi pur con mille difficoltà, perché ritornare da un infortunio, soprattutto quando è grave, c'è anche tanta sofferenza, perché c'è la fase operatoria, post-operatoria, c'è il recupero, c'è la riabilitazione, ci sono le fasi, ci sono tanti alti e tanti bassi. E poi anche queste testimonianze, soprattutto dei ragazzi, dei giovani, nei quali vedo nei loro occhi la passione nel fare uno sport, nel fare un'attività, gli insegnamenti che arrivano anche dai loro monitori, dagli istruttori, dalle persone che ti stanno vicino. E mi piace anche ricordare che anche nell'esempio della box, del ring e degli sport individuali, in realtà la persona non è mai sola. Anche nello sport più individuale per antonomasia, hai sempre un team dietro di te, hai una famiglia, hai delle persone che ti incoraggiano, che ti sostengono nei momenti difficili. E sappiamo anche che sempre di più la dimensione anche mentale, della salute mentale è estremamente importante come fattore che contribuisce al benessere delle persone e alla salute delle persone, e quindi è importante ricordarci sempre che c'è anche questa dimensione della salute emotiva, psicologica, dei fattori magari anche spirituali per chi ha un credo, quindi di tener conto di tutte queste dimensioni che concorrono a sentirsi realizzati nella vita, che è la più grande vittoria che uno può ottenere.
Siamo quasi in conclusione di questa puntata. Andrea, chi è il pugile perfetto?
Il pugile perfetto è il pugile che sa controllare le sue emozioni, ma allo stesso tempo riesce a controllare comunque il match.
Io immagino che Aldo, tu sia il papà di Andrea, perché certo, era proprio vicino a te come un figlio.
Sì.
Quindi fate la stessa disciplina. Cosa vuol dire fare sport in famiglia con visioni magari differenti? Perché non hai mai paura per lui?
Allora, se devo parlare sinceramente, onestamente, allora io ringrazio il pugilato tutta la vita, anche perché mio figlio lo fa, e nel nostro tragitto grazie a pugilato abbiamo scoperto anche mio figlio aveva anche una malattia, l'abbiamo scoperto dopo un allenamento, una brutta malattia, e però vedere un figlio combattere non è semplice, e devo dire la verità, io faccio fatica a fare l'allenatore, io sono papà e voglio fare il papà con lui, l'allenatore lo deve fare qualcun altro, perché con tutto lui ha già fatto 3 match, ha dimostrato già con la malattia, ha già dimostrato di essere un vero campione, però io preferisco che sia un altro a fare il maestro, perché io faccio papà, non anche io ho un altro figlio che per fortuna fa un altro sport, perché siamo tutti in famiglia, e mi riallaccio a questo, è molto emotivo, io sono stato all'angolo 3 volte con mio figlio, ed è perché essendo che posso stare all'angolo, essendo tecnico di primo livello, e siccome noi siamo tesserati in Italia, la Masterbox è durissima. Io...
manca proprio un minuto, sì. Abbiamo scoperto in un'ora, pensate quante cose, il rapporto tra padre e figlio, sì, le malattie che si devono, quando si può combattere e magari riuscire anche a vincere essendo dei campioni della vita prima ancora dello sport, le 4C che non conoscevo, che adesso farò mie per poter essere ancora più performante come allenatore, ma anche nella quotidianità della vita. E poi per chiudere, Cora, con una storia di rinascita, la storia di una ragazza che non ha mai mollato e ha scoperto di essere più forte di quella che in realtà era prima. Quindi per completare tutto questo viaggio che noi stiamo facendo in questa puntata di Gloria e Polvere, cosa possiamo dire quindi nella tua vita? La gloria e la polvere, che cosa sono state e che cosa sono?
Beh, la gloria è la riuscita di ogni singolo giorno, è l'attitudine nella vita di appunto crederci sempre, essere positivi e guardare sempre avanti. E la polvere, si può trarre insegnamento anche dalla polvere.
Qual è?
Il mio insegnamento? ce ne sono tanti. Però appunto è la capacità di veramente di non mollare.
E noi non molleremo, perché saremo sempre qui a raccontare, perché la radio è questa, è qualcosa che ti tiene compagnia sempre, è una persona di famiglia, è una voce che ti scalda il cuore, è un tavolo rotondo come quello che abbiamo vissuto oggi, in cui si condividono senza vergogna quelle che possono essere le debolezze o le forze, quelle che sono la gloria e quelle che sono la polvere, che come abbiamo capito la gloria spesso è in cielo, la polvere può essere per terra, ma soprattutto le cose brutte rimangono alle spalle, perché guardando avanti c'è sempre un mondo molto molto più bello.
Gloria e polvere.